sempre a caricare il cristianesimo, l'appartenenza ecclesiale, eccetera, di una serie di responsabilità, no? E dall'altra a non sopportare che questo diventi luogo di divisione. Non so se riesco a spiegarmi. Cioè, da una parte ci pare che dovremmo fare tutto lì, tutto in parrocchia, no? E dall'altra poi abbiamo sempre il problema dei lontani. No, si salvano, si salvano, cosa fanno, dove sono, no? E dunque l'unica cosa che riusciamo a pensare, la migliore, è che bisogna convincere i lontani a venire anche loro in parrocchia. Capite cosa voglio dire? Il problema invece è individuare, cioè sapere, no, esattamente che cosa aspetta alla Chiesa. E ad esempio noi non chiediamo quasi mai alla Chiesa una qualificata liturgia, un'esperienza sacramentale seria, che invece sarebbe proprio la cosa che le spetta. Nel senso in cui dicevo l'altra volta, no? La liturgia è il riposo, è il luogo sulle ginocchia di Dio per vedere la storia. E allora questo noi dobbiamo chiedere alle nostre parrocchie e fare di tutto nel nostro impegno, nelle nostre parrocchie, perché lo facciano per noi e per gli altri. Senza chiedergli di fare tutto che non gli compete e lasciando la libertà di Dio là dov'è. Vediamo, spero che andando avanti sia ancora più chiara questa faccenda. Comunque qui è molto chiaro che il Concilio attribuisce al come Cristo fu inviato dal Padre, così anche egli ha inviato, queste due funzioni, non tre, ma due. Annunziare e attuare. E poi qui c'è un'altra piccola questione, non poco significativa, e cioè, ma anche perché attuassero l'opera della salvezza che annunciavano? Come? Per mezzo del sacrificio dei sacramenti su quale si impernia tutta la vita liturgica, qui il sacrificio della messa. Cioè, l'opera della salvezza si attua nei sacramenti. E questa cosa qua, che teoricamente tutti crediamo, perché nessuno direbbe no, è falso, in realtà, nella nostra percezione, nessuno la pensa più. Cioè, noi pensiamo che l'opera della salvezza si attua con la trasformazione del mondo, no? Con le opere di giustizia, di carità. Quando il mondo funzionerà, la salvezza sarà attuata. Quando non ci saranno più guerre, ingiustizie, violenze, la salvezza sarà attuata. Nessuno di noi vive più l'esperienza liturgica come il luogo dove la salvezza è attuata. Però la Chiesa insegna questo, eh? Non c'è ombra di dubbio su questa questione. L'esperienza liturgica è l'esperienza, l'unica esperienza che abbiamo nel tempo, di sperimentare la salvezza attuata. Cioè dovrebbe essere il luogo dove noi appunto stiamo sulle ginocchia di Dio, no? Vediamo il mondo dalla parte di Dio, dunque è salvo. Il che concretamente, molto banalmente, adesso faccio una traduzione di quelle mie solite un po' banali, significa che uno, che ciascuno di noi dovrebbe nella partecipazione, dovrebbe poter nella partecipazione alla liturgia ritrovare proprio l'unità e la armonia dello sguardo sulla propria esistenza. Il che non significa, come tutte le cose della vita, che uno va, entra distrutto nella chiesa e esce dalla messa saltellando di gioia, no? Cioè non è il singolo atto della partecipazione liturgica, no? Ma è che ciascuno di noi, nella frequenza alla vita della liturgia, con una frequentazione proprio, una quotidianità, dovrebbe poter sempre di più ritrovare in questa esperienza l'unità e l'armonia della sua vita salvata. E questo punto qua, è una delle cose più complicate dell'universo mondo a spiegarsi a parole. Io spero che andando avanti, continuando a ripetere alcune cose, eccetera, ci capiamo, no? Ma mi rendo conto che spiegare questa cosa a parole è come dire il bianco deve essere nero. E uno dice, ah, boh, sarà. Ma che vuol dire? Cioè, di cosa stiamo parlando? Allora, solito esempio che uso sempre, in un'esperienza amorosa, Non è che necessariamente tutte le volte che tu vedi la persona amata te ne ritorni a casa pimpante, saltellante e felicissimo, no? Ma è vero che un rapporto con una persona amata che è presente nella tua vita, in varie forme, se è un rapporto che funziona in qualche modo, un po' alla volta ti aiuta a riprendere uno sguardo su di te che è lo sguardo amante dell'altro. Cioè, uno dopo un anno scopre che pensa a sé in un modo diverso e non saprebbe nemmeno dire quando è il giorno che ha cominciato a pensarsi in un modo diverso, no? Ma su delle cose molto banali, faccio l'esempio quello proprio adolescenziale, no? Quando uno ha una pessima opinione di sé dal punto di vista estetico, dopo un anno che la persona che ti ama ti dice che sei la persona più bella del mondo, non è che uno se ne convinca improvvisamente, però è vero che uno si porta in giro un po' più sicuro, cioè un attimo si sente meno una petecchia, no? Anche se razionalmente magari continua a pensare di essere una schifezza, però è vero che per esempio uno dopo un anno non si vergogna più, no? E non saprebbe dire qual è il singolo momento in cui questo atteggiamento dell'altro che l'ha esibito come se fosse bello, no? Che non si è mai vergognato di lui, che gli ha detto una serie di cose, eccetera, eccetera, qual è il momento in cui lui ha svoltato? Perché non c'è un momento singolo, no? Ma è vero che a forza di fare questa esperienza, che l'altro non si vergogna, non ti nasconde, non ti mette un sacchetto di carta in testa, ti continua a dire che sei carino, che qui, che là, che su, che giù, anzi, dice ai suoi amici, ah, ma guarda, uno dopo un po' magari non cambia idea, però è vero che va in giro un attimo più sicuro, meno in panico totale, ok? Allora sta da questa parte l'esperienza di scoprire, cioè di sperimentare l'attuazione della salvezza nella liturgia. Cioè, non è che uno dice, adesso vi spiego, no? Per sperimentare l'attuazione della salvezza nella liturgia uno deve seguire la messa così. Va lì, fa questo, di ginocchio, e funziona sicuro, perché non funziona così, no? Però è vero che se uno vive questo rapporto corretto con la liturgia, prima o poi comincia a essere un po' più sicuro, cioè comincia a muoversi come uno che ha visto la salvezza. Tra l'altro, in genere, sempre l'esempio amoroso dell'essere bello o brutto, che è l'esempio più banale, no? Ma può essere anche spiegato in modo più complesso, con esempi più complessi, ma accontentiamoci di questo banale. Così come in genere uno che ci sta dentro comincia ad andare in giro più sicuro molto prima di accorgersene, cioè molto prima di pensarlo, no? E dopo tot tempo un amico ti dice, ah, ma non ti vergogni più. Io? Eh sì, però in fondo è vero, non mi vergogno più tanto, cioè lo vedono molto prima gli altri nella realtà del modo in cui io mi muovo, di quanto io lo abbia pensato, e in genere il pensiero viene dopo la realtà. Così succede nella liturgia, così succede nella liturgia. Tutti i grandi santi hanno il problema che non si salveranno. Se avete mai letto le vite dei santi o i diari dei santi, eccetera, più un santo è grande più pensa che è dannato. E sono gli altri che riconoscono la loro santità. Cioè l'esperienza che si fa della salvezza avviene molto prima come realtà che come pensiero razionale riconosciuto sulla realtà. Vi funziona un po'? Questa faccenda è un problema serissimo, questa questione, che è nella liturgia, nella storia, noi abbiamo solo nella liturgia l'esperienza dell'attuazione della salvezza. Se no staremo sempre qui a lamentarci che il mondo continua a non funzionare nonostante che Gesù Cristo è morto in croce. E certo, continua a non funzionare perché grano e zizzania crescono insieme fino al momento della mietitura e non sta a voi discernere grano e zizzania, dice il Vangelo, né decidere qual è il tempo. Dunque il mondo sarà sempre il luogo, il mondo, la storia concreta, sarà sempre il luogo dove ci sono segni di carità, di regno di Dio, di pace, di armonia, di misericordia reciproca, e segni di violenza, di guerra, di non riconciliazione, eccetera. L'unica esperienza che abbiamo è la liturgia, ma è un'esperienza che sta dalla parte non delle esperienze scientifiche, metto tot, poi altro tot, questa componente chimica fa la reazione, ecco, è dimostrato, ma dalla parte delle esperienze amorose, dunque in cui la realtà viene solo da una consuetudine e molto prima del pensiero. E poi ci sono sempre le ricadute, nel senso che chiunque sia stato amato da qualcuno per 40 anni di fila sa bene che lui a 16 anni si pensava brutto, poi un po' alla volta si era assicurato perché quell'altro continuava a amarlo. Poi improvvisamente, in tempi della sua vita insospettabili, 10 anni dopo, in cui per una serie di motivi ci ha avuto un momento di grande stanchezza, fatica o dolore, si è sentito bruttissimo da capo, no? E ci ha di nuovo rimesso un po' a che l'altro lo rassicurasse. Allora, funziona così nella liturgia. Allora, per questo è il compito specifico della Chiesa. Perché non solo c'ha da fare la Chiesa a far questo, ma ce n'ha da fare proprio abbondantemente a rassicurare i suoi figli sul fatto che non sono così ranocchi da che Dio non li ami. Come diceva una mia amica, e troppi ne abbiamo baciati di ranocchi aspettando che si trasformassero in principi, ma va bene. Allora, questa è il meccanismo di questa prima frase, apparentemente irrilevante. Così, mediante il battesimo, gli uomini vengono inseriti nel mistero pasquale di Cristo, con lui morti, sepolti e risuscitati, ricevono lo spirito di figli adottivi che ci fa esclamare Abba, Padre, e diventano quei veri adoratori che il Padre ricerca. Allo stesso modo, ogni volta che si mangiano la cena del Signore, ne proclamano la morte fino a quando Egli verrà. Perciò, proprio nel giorno di Pentecoste, che segnò la manifestazione della Chiesa al mondo, quelli che accolsero la parola di Pietro furono battezzati ed erano assidui nell'insegnamento degli Apostoli, nelle riunioni comuni, nella frazione del pane e nella preghiera, lodando insieme Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo. Da allora la Chiesa mai tralasciò di riunirsi in assemblea per celebrare il mistero pasquale, mediante la lettura di quanto nella Scrittura lo riguardava, mediante la celebrazione dell'Eucaristia, nella quale vengono ripresentati la vittoria e il trionfo della sua morte, e mediante l'azione di grazie a Dio per il suo dono ineffabile, nel Cristo Gesù, in lode della sua gloria, per virtù dello Spirito Santo. Perché qui non si fa tutto l'elenco, cioè lì iniziano così mediante il battesimo, allora poi uno si aspetta che dopo ci sia, e mediante la cresima, e mediante, cioè che ci sia l'elenco dei 7 sacramenti, no? La logica sarebbe quella, giusto? Se si attua attraverso la salvezza, se si attua la salvezza attraverso i sacramenti, allora uno si aspetta che ti spieghino per ognuno dei sacramenti come si attua questa cosa, che è il meccanismo di prima, no? Cosa devo fare? Allora uno dice, la salvezza si apre nei sacramenti, dunque nel battesimo succede questo, nella cresima succede questo, così avremmo fatto noi, no? Uno si aspetterebbe questo. Invece qui si dice due cose: battesimo e Eucaristia, la cena del Signore. E poi si dice, facendo l'esempio della comunità apostolica, che... Sì, sono io. Vai. Allora, si fa l'esempio della prima comunità apostolica e si rispiega il discorso dell'Eucaristia, battesimo e Eucaristia, poi con l'esempio della comunità apostolica si rispiega l'Eucaristia con tre elementi: lettura, celebrazione, cioè spezzare il pane, e l'azione di grazie. Allora, vedete com'è la struttura di questo numero, no? I due compiti che spettano la Chiesa: annunciare e attuare la salvezza nei sacramenti. Su annunciare non ci si ferma, perché c'è un documento proprio nel Concilio che è la Dei Verbum, sulla parola di Dio, dunque lo si dice ma non si spiega. E poi quindi ovviamente si rimanda a quell'altro documento dove è spiegato annunciare. Invece l'attuazione attraverso i sacramenti si dice battesimo e Eucaristia, e dell'Eucaristia si dicono lettura della parola, fractio panis e rendimento di grazie. Vedete lo schema, diciamo. Perché si parla solo di battesimo e Eucaristia, secondo voi, e non tutti e 7 i sacramenti? Che era più ordinato, eh? Istituito di per sé secondo l'insegnamento del Concilio di Trento, che non è mai stato abolito, tutti e 7 i sacramenti sono stati istituiti da Cristo. dura da dimostrare, ma così insegna Trento. No, certamente i padri conciliari non hanno usato questo criterio, ecco, diciamo così, perché rispettavano l'insegnamento di Trento. Dal motivo è teologico. Cioè, voglio dire, era più ordinato se spiegavano tutti i sette sacramenti, poi così noi sapevamo cosa fare, no? Era più chiaro, no? Ma esattamente si parla di battesimo e eucaristia perché sono i due sacramenti qualificanti rispetto al discorso di prima dell'appartenenza alla Chiesa. E con il battesimo che si è inseriti nella Chiesa, senza battesimo no, il che non esclude dalla carità di Dio, ma dalla dinamica della Chiesa sì, dalla dinamica storica della Chiesa. Ed è nell'Eucaristia che si vive la quotidianità dell'appartenenza ecclesiale. La dimostrazione è al negativo. Quando uno dovrebbe per qualche motivo essere buttato fuori dalla Chiesa, viene scomunicato, cioè privato dell'Eucaristia. Allora, il battesimo è l'ingresso all'esperienza ecclesiale, l'Eucaristia è il segnale della permanenza nella Chiesa. Sono i due sacramenti della Chiesa, dell'appartenenza ecclesiale. E per favore, qui lo sto dicendo esattamente nel senso di prima, non in quanto privilegio, come noi pensiamo sempre, ci dà fastidio e ci viene subito il problema è cosa succede agli altri, cosa succede a chi non è battezzato, ma nel limite in cui dicevo prima la faccenda. E questo è il motivo per cui in alcuni casi la Chiesa priva dell'Eucaristia, che è un motivo molto serio. Perché privando dell'Eucaristia non ti toglie un diritto, su cui noi abbiamo questa mentalità appunto tipica del Novecento del diritto, no? Alcune cose ci spettano. E dunque dice, ma perché la Chiesa è così cattiva che ne so, ai divorziati risposati toglie l'Eucaristia? Perché è come se ci negasse un diritto. Il problema è esattamente opposto. L'unico diritto che noi abbiamo è quello all'amore di Dio, è quello alla Chiesa, dato che non dipende da lei, non le appartiene, non ce lo può né dare né togliere. E questo è l'unico diritto che abbiamo di fronte a Dio. E nessuno, tranne Dio stesso, con un pronunciamento evidente, che non pare negli ultimi 2000 anni sia accaduto, nessuno può né toglierci né darci l'amore di Dio. E questa è la cosa centrale, senza la carità non c'è nient'altro, ma non in senso morale, senza l'amore di Dio per noi e dunque il riflesso dell'amore di Dio in noi che noi riusciamo più o meno opacamente a trasmettere al di fuori di noi, questo vuol dire senza la carità non c'è nulla, senza l'amore di Dio per noi che più o meno opacamente noi trasmettiamo, no? Perché ricordate il testo di Paolo che dice anche se dessi tutte le mie ricchezze ai poveri ma non ho la carità, non ho nulla. E noi lo interpretiamo sempre nel senso di intenzione, no? Cioè se io dessi tutte le mie ricchezze ai poveri ma non ho un'intenzione caritatevole, no? Non si capisce con quale altra intenzione uno potrebbe dare tutte le sue ricchezze ai poveri. E che il problema non è morale delle azioni che faccio, ma se non c'è l'amore di Dio verso di me, e il riflesso che questo amore, più o meno opacamente, costantemente, confusamente, attraverso di me passa all'esterno, allora non c'è niente. Ma su questo nessuno, nella Chiesa, nel Papa, nessuno, ha un potere. E questo sta dalla parte dei diritti. Tutto il resto è una dinamica storica di appartenenza ecclesiale. E su questo la Chiesa ha dei diritti perché ha dei doveri. Non so se vi funziona un pochino meglio questo ragionamento. L'esempio che ho fatto sul togliere l'Eucaristia l'ho fatto appositamente, nel senso che è uno dei temi su cui si discute spesso, eccetera, eccetera. Se volete, se qualcuno è interessato, ci torniamo in modo specifico, cioè facciamo una volta il discorso per Benino, ma basta che mi fate sapere che vi interessa farlo. Ma chiaro che questo poi, il togliere l'Eucaristia, ad esempio, è veramente uno dei problemi minori rispetto a questa impostazione teologica, che ha degli aspetti molto più seri, più seri vuol dire più significativi, no? Ma detto ciò, ho fatto questo esempio perché è una delle cose di cui si parla sempre. Nessuno parla mai di come appunto si celebrano spesso male le messe nelle nostre parrocchie. E lì sì che abbiamo un diritto, nel senso che quello è il mestiere della Chiesa, per fare la Chiesa deve dispensare i sacramenti. Però noi non ci incavoliamo su questo, praticamente nessuno si incavola. Mai comparso un titolo sul giornale, parroco celebra male l'Eucaristia, cioè nel senso che non, a nessuno gliene potrebbe fregare di meno. E su questo noi siamo colpevoli, perché siamo colpevoli di arrabbiarci per le cose sbagliate. Prego.
Però come in effetti questo tipo, cioè la sensazione che mi dà anche il fatto di parlare dell'esperienza dei sacramenti come esperienza unica possibile nella storia di una salvezza attuata, mi dà un senso di angoscia, perché la liturgia in un certo senso, poi non so se questa esperienza, questa riflessione sulla liturgia si porterà a capire altre cose, però per adesso comunque l'impressione di una dipendenza appunto dalle celebranze, per il caso dell'Eucaristia che è fondamentale, comunque non è indifferente celebrare la messa in un certo modo, al di là del mio sentimento interiore. Allora mi chiedo quale riflessione noi come laici possiamo fare, però che tipo poi di relazione possiamo avere con il celebrante. Non so se la mia riflessione in qualche modo fa sì che per me questa realtà possa essere in qualche modo modificata.
Ma su questo secondo me bisogna essere abbastanza chiari ma anche abbastanza onesti, cioè nel senso che sapere alcune cose e viverle meglio quanto a sé, che è quello che noi possiamo comunque fare in qualsiasi caso, aiuta tanto, non è che non aiuta, aiuta tanto. Vero che in media fa anche arrabbiare di più, nel senso che ad esempio cominci a notare alcune cose che prima non vedevi, dunque ti arrabbi, no? Però è anche vero che secondo me in questo ci va un po' di pazienza e un po' di furbizia, nel senso che alcune cose si possono mutare. In genere senza stare a fare tutto lo spiegone teologico, perché lo spiegone teologico ci si incarta con i propri parroci, cioè vengono fuori le strane questioni. Ma su piccoli aggiustamenti, no? Uno in genere con un po' di buona volontà alla lunga la smuove la questione, non so come dire, no? E ottiene un livello medio, magari non voluto dal celebrante, dal presidente dell'assemblea, ma tutto sommato più decente, no? E poi un po', secondo me, bisogna anche impuntarsi, cioè i nostri parroci da almeno 300 anni non sono più abituati a sentirsi verificati sulla liturgia, nessuno gli dice niente, il massimo del massimo che può accadere è che qualcuno passi in canonica dopo messa a dire «bella predica», in genere raramente a dire brutta predica, perché uno se pensa che è brutta non glielo va a dire, se ne va a casina sua. Quindi mettetevi nei loro panni, uno che fa quello, fa solo quello, fa sempre quello, dunque pensa di saperlo fare. L'unica reazione che ha in genere è bella predica una volta ogni tanto, già dovrebbe essere molto bravo, molto sveglio, intelligente, onesto, molto, come dire, non aver nessun problema, non aver mai mal di testa e mal di stomaco, cioè stare proprio bene, per chiedersi come mai non tutte le domeniche gli dicono bella predica. Cioè dovrebbe già essere estremamente disponibile per chiedersi, sta domenica non è passato nessuno a dire bella predica e magari era brutta, punto di domanda. Però voglio dire, allora su questo è vero, no, che la presidenza dell'assemblea liturgica sia significativa, è certo, se no non sarebbe una presidenza, no? Dunque conta, che è vero che da almeno 300 anni nessun controllo viene esercitato sulla presidenza dell'assemblea, è vero, per cui queste persone
della parola di Dio come viene fatta, il tono moralistico, il taglio moralistico, eccetera. Cioè, secondo me, anche se gli dice 100 volte le cose, tutta la carità che puoi usare, ma proprio non è detto di tante volte. Non so come dirti, come io come reazione ho più, non questa attesa, voglio dire, tu hai detto, piccoli segnali, piccoli passi, magari porteranno, io più una rabbiatura, io sono convinta che questo è il compito della Chiesa. Possibile che un prete, un sacerdote, non abbia una posizione così chiara?
Prego.
Secondo me comunque la predica non è la più importante, o perlomeno è vero che è il posto in cui noi laici possiamo incidere di meno, no? Perché sia perché non abbiamo le competenze mediamente e sia perché appunto se abbiamo tanta amicizia con il nostro parroco possiamo anche permetterci ogni tanto di andare a dire io mi sento un pazzo, no? Questa cosa qua, secondo me, però secondo me sono altre le cose che si possono fare, no? Cioè, prima di tutto credo che in una parrocchia mediamente popolata un gruppo di turistico, quindi un gruppo di persone che si occupano non di preparare la presa al parco, ma di occuparsi alcune cose sulle celebrazioni, tipo cercare lettori, cose qua, giovane
letto, perché...
Sì, comunque appunto, tra parentesi, a Pozzuolo quest'anno è l'anno della liturgia nel piano pastorale. Per favore non perdiamo questa occasione su questo discorso qua, nel senso che per mille motivi che ci sono, sarà per cattivo, come dici tu, una certa cattiveria, sarà per tigrisi, sarà per mille motivi, comunque sta di fatto che c'è un'occasione in cui uno ha una lettera pastorale del vescovo, un piano pastorale autorevolissimo, che non abbiamo scritto io, tu, cioè è una roba che è della diocesi. Per favore, se nelle vostre parrocchie non si fa niente sul piano pastorale, impuntatevi, perché avete il diritto di farlo. E siete coperti una volta tanto, non so come dire, no? Cioè, c'è un'occasione per dire, vediamo come stiamo celebrando le nostre messe, proviamo a parlarne, perché non facciamo un gruppo liturgico? Voglio dire, c'è un'occasione per cominciare a fare delle cose, mi pare.
E comunque è vero che in genere nelle parrocchie quando si decide, chi si occupa di carità, chi si occupa di dei gruppi, di portare avanti gruppi, eccetera, c'è sempre tanta gente, il gruppo liturgico non è da nessuno, non è solo colpa. E l'altra cosa che volevo dire, vabbè, io faccio un esempio mio personale, 20 anni fa quando suonavamo a messa suonavamo con la batteria, le chitarre, facevamo un sacco di cose strane, infatti qua, cioè, abbiamo messo 20 anni ma poco per volta ci siamo un po' affinati e abbiamo scritto alcune cose che non ha senso farlo, non è il caso, sempre di farle è comunque, no? Cioè, io credo che, come dicevi tu, l'abitudine e un minimo di affinamento del gruppo si può comunque fare, visto che è una cosa che non si può.
E comunque nella liturgia, rispetto ad altre attività parrocchiali in cui le cose cambiano lentamente, nella liturgia cambiano con tempi eterni, cioè nel senso che è molto più lento il cambiamento, no? Proprio perché non è tanto un dato razionale, no? Sta dalla parte che funziona come gli amori, di quello che dicevo prima, dunque i tempi di mutazione di un'atmosfera liturgica in una parrocchia sono lentissimi, ma c'è il vantaggio che una volta cambiati in genere indietro non si torna. Io penso all'esperienza della parrocchia del Salce, dove ci sono stati anni di investimento più forte nella liturgia e anni di investimento molto meno forte, no? E forse adesso non siamo negli anni del massimo investimento sulla liturgia, ma una decenza minima di celebrazione tiene, no? Perché siccome ci sei in 20 anni, per l'appunto, più o meno arrivato su un livello di decenza, non a tutte le messe, no? Cioè ci sono le messe feriali, quelle del 5 del pomeriggio che sono un po' più disastrose, però almeno, non so, nella messa parrocchiale, quella delle 11, un livello di decenza tiene praticamente sempre, senza particolari cose raffinate, ma proprio che non ti arrabbi proprio troppo, troppo, troppo. Ecco, ti arrabbi un po' sull'omelia, pazienza, finisce grosso modo lì. Comunque, anche su questo spero avremo l'occasione mano a mano di tornare, anche perché sennò io l'introduzione credo che non la finirò mai. Allora, dicevo, battesimo e eucaristia, però sono molto contento perché mi pare che la mia grande preoccupazione era che l'ascolto di queste cose risultasse teorico, cioè che uno dicesse, ah, che belle cose, lezione interessante, fine, no? Invece mi pare che pur essendo tutto sommato ardui elementi teologici non stia risultando particolarmente teorico, sia abbastanza concreto, quindi mi pare che vada bene. Allora, si parla di battesimo e eucaristia, dicevo, perché si parla dell'appartenenza ecclesiale e per favore non sottovalutiamo, ma neanche non sovraccarichiamo l'appartenenza ecclesiale. Ha un posto quanto al piano generale del disegno di Dio, un posto non irrilevante, un posto grosso, perché Dio ha affidato la parola e i sacramenti alla sua Chiesa, ma uno sta nella Chiesa perché senza il pane quotidiano e il perdono di Cristo non potrebbe vivere, non per altri motivi. Cioè, io non sto nella Chiesa perché se vado fuori dalla Chiesa non mi salvo, o perché sono d'accordo col Papa, o perché mi sento profondamente, politicamente, culturalmente cattolico. Io sto nella Chiesa perché senza Eucaristia io non ce la farei. E tutta la mia stima a coloro che ritengono di farcela nella fatica dell'esistenza senza Eucaristia. Tutta la mia stima. Nel senso che secondo me per farcela bisogna farsi un mazzo che io ritengo di non farcela. E dunque sto nella Chiesa e mi sopporto parroci noiosi, opinioni che a volte non mi convincono e robe di questo genere. Ma non c'è un altro motivo per stare nella Chiesa, che non sia la possibilità di accedere ai sacramenti. Pane e perdono. Non esiste un altro motivo per stare nella Chiesa. Allora, in questa logica non va né sottovalutato né sopravvalutato questa faccenda. Cioè, l'appartenenza ecclesiale non è il luogo in cui si separa chi si salva, chi non si salva, chi ha ragione, chi non ha ragione, chi è morale, chi è immorale, chi è caritatevole, chi non lo è, chi è buono, chi non lo è, e così via. Né non è, vabbè, fa uguale, no? Tanto abbiamo tutti buona volontà, ci serviamo tutti, allora non fa niente, allora va tutto bene, sta nella Chiesa, sta nella Chiesa, è una questione di opinioni. Ecco, né l'una né l'altra cosa. Si sta nella Chiesa per un motivo specifico, che è la possibilità di ricevere il pane eucaristico e il perdono di Cristo. E come tutte le decisioni riguardo agli amori, hanno diritto di stima qualsiasi decisione, pro o contro, perché le decisioni serie sugli amori, qualsiasi siano, costano comunque fatica, dunque vanno stimate per essere prese in coscienza, sono tutte degne di stima, ma non sono tutte uguali. E alcune cose rispondono ad alcune opzioni sulla propria vita e altre cose rispondono ad altre opzioni sulla propria vita. Io stimo profondamente chi a un certo punto della sua vita, per una decisione di onestà con se stesso, ritiene di uscire da un amore, di lasciare un amore e di avere il coraggio di stare da solo nella sua vita. Io dico che, per esempio, nella mia esperienza personale, in questo momento io non sarei senza un amore. Allora, rispetto alla Chiesa funziona così. Non è né un è tutto uguale, va tutto bene, basta essere un po' caritatevoli verso il prossimo e tutto il resto non fa niente, né allora solo chi sta nella Chiesa si salva. Chiaro, non va né sopravvalutato né sottovalutato, deve avere il suo posto. Il suo posto è il sacramento. Dunque io per me ritengo che senza Eucaristia non ce la farei, dunque sto nella Chiesa. Spero di essere stata sufficientemente chiara. Allora, numero 7, finalmente procediamo. Per realizzare un'opera così grande, e si capisce a questo punto perché dice per realizzare un'opera così grande, cioè perché la Chiesa possa fare questa faccenda, che non è faccenda da poco, per realizzare un'opera così grande, Cristo è sempre presente nella sua Chiesa. Cioè, se uno legge il numero 6 e si rende conto di che cosa significa questo quanto alla Chiesa, di che ha da fare, uno dice: non ce la faranno mai, sono troppo negati, cioè sono proprio impediti, come dice Roma, e non ce la faranno. E anche i padri conciliari l'avevano pensato. E dunque il numero successivo inizia dicendo: per realizzare un'opera così grande, Cristo è sempre presente nella sua Chiesa. Ci hanno i maestri di sostegno. E in modo speciale nelle azioni liturgiche. Oh, questo in modo speciale nelle azioni liturgiche, o è una chiacchiera pia che si fa in parrocchia, che uno dice sempre l'Eucaristia è il centro, che si dice sempre, cosa vuol dire? Nessuno lo sa, però in qualsiasi discorso a un certo punto si dice l'Eucaristia è il centro. Allora, in modo speciale nelle azioni liturgiche, o sta sul piano di quelle cose lì che si dicono tanto per dire, no? E dunque, vabbè, fa niente. Oppure ha un valore, io credo che abbia un valore, cioè non credo che il Concilio sia scritto tanto per scriverlo, no? Allora, per realizzare un'opera così grande, Cristo è sempre presente nella sua Chiesa e in modo speciale nelle azioni liturgiche. Se lo specifico per l'attuazione della salvezza è la liturgia, Cristo è specialmente presente nella liturgia. Ma per favore, non è che noi leggiamo sempre queste cose, no? Per esempio sulla presenza di Cristo, quanto alla nostra capacità di vederlo inconsciamente. Cioè, Cristo è sempre presente nella liturgia, dunque io dovrei sentire non si sa che. Invece, al di là della battuta, funziona proprio come un maestro di sostegno. Cioè, è sempre presente perché se no non ce la facciamo, se no faremo più schifo di cosa facciamo. Non è che io devo sentire chissà che, avere le visioni, vedere chissà quale presenza, ma poiché noi esattamente sappiamo quanto poco ce la facciamo, Cristo è sempre presente in modo speciale nelle azioni liturgiche. Qui è la prima volta che il Concilio usa questa espressione, che è l'espressione corretta. Allora, noi parliamo spesso di liturgia o di sacramenti. Nel linguaggio corrente, così dei cristiani normali, rarissimamente si usa l'espressione azione liturgica, che di per sé sarebbe l'unica espressione da usare. Adesso è entrato nell'orecchio la parola celebrazione, no? Allora uno dice celebrare i sacramenti, celebrare la prima comunione, celebrare che ne so, no? Ma che se dicessimo fare è uguale, nel senso che nel linguaggio corrente si dice ancora fare la comunione, no? Ecco, era meglio fare a quel punto, perché fare ci fa venire in mente un'azione, sono le azioni che ti fanno. La liturgia è una azione di Cristo, cioè sta dalla parte del fare, non è una idea. Noi tradizionalmente, rispetto per esempio alla parola di Dio, diciamo annunciare o ascoltare, perché è una parola. Rispetto alla liturgia noi diciamo fare, perché è una azione. Ora, le azioni non funzionano come le idee. Nella nostra vita quotidiana lo sappiamo tutti, che un'azione funziona con dei ritmi, dei modi, delle modalità diverse dalle idee. E quando uno a cui chiediamo un'azione ce la conta, noi gli diciamo datti da fare. Nel senso che riconosciamo immediatamente la differenza tra l'idea o la parola e l'azione, giusto? Ecco, nel linguaggio religioso, nella vita religiosa, chissà perché questa cosa ci salta completamente, per cui il nostro problema sulla liturgia è capire, che di per sé è il verbo che riguarda le idee o le parole, non le azioni. Normalmente quando è che noi ci chiediamo di capire un'azione nella vita quotidiana? Quando c'è qualcosa che non funziona. Le azioni che funzionano, che vanno, no? Le nostre azioni quotidiane, farsi caffè al mattino, lavarsi i denti, eccetera, uno non solo non ha bisogno di capirle, ma certe volte non ha manco bisogno di svegliarsi per farle, nel senso che continua a farle dormendo, giusto? Perché funzionano? Perché lui ha una consuetudine, perché sa dove la macchina è per il caffè, dove è il caffè. Fa tutta una cosa che è esattamente rituale, no? Per cui uno fa tutti gli stessi gesti al mattino, non spostategli le cose, se no non le trova, giusto? Quando è che uno dice non riesco a capire perché quello mi ha fatto questo? Quando c'è un'azione che non funziona, che è dolorosa, che è sbagliata, che no? Infatti noi sulla liturgia ci chiediamo sempre di capire, non capisco la liturgia, perché è un'azione che non riconosciamo. Ci spostano gli oggetti, esatto, ci spostano tutti gli oggetti, cioè gli oggetti funzionano come nella casa di uno che si chiama Dio, non come a casa nostra. Il caffè nella liturgia sta al posto dove Dio tiene il suo caffè, non dove lo tengo io. Allora uno apre lo sportello e non c'è il caffè, giusto? Allora i casi sono due. Se la questione è che ci spostano gli oggetti nella liturgia, ed è questo, questo è il motivo per cui non funziona, ci spostano gli oggetti, non è casa nostra, è la casa dell'Eterno. Allora, o uno decide che lì in visita, come normalmente fanno i cristiani, e si siedono e aspettano che qualcuno gli porti il caffè, che è il nostro modo normale, noi di solito siamo in visita a messa. Uno sta lì e dice, il prete non mi spiega, il prete celebra male, no, uno aspetta che gli servano il caffè. Oppure uno decide che è diventato concittadino dei santi, familiare di Dio, per il battesimo. E dunque che sta in una casa nuova, effettivamente, in cui ancora non c'è tanto il senso delle misure, deve aprire tre sportelli prima di trovare quello che cerca, lì ci andrà un po', ma è casa sua, dunque il caffè se l'ha da fare se vuole berlo. Questo esempio mi pare sufficientemente chiaro. Allora, azioni liturgiche, Cristo è sempre presente nella sua Chiesa, in modo speciale nelle azioni liturgiche, no? Vuol dire che non è che Cristo fa il maggiordomo, che mi fa il caffè, e dunque se non vedo Cristo vuol dire che non è presente, non funziona, oppure io non capisco. Ma che Cristo è presente per aiutarci laddove non troviamo proprio, ma quella è casa nostra, ma perché sia casa nostra bisogna prenderci la mano. Se è un'azione, allora il problema non è capire, ma prenderci la mano. Certo, se c'è uno, come stiamo tentando di fare in questi incontri, che ci dà una dritta generale, dice guarda, se hai bisogno del caffè, più o meno è lì, se hai bisogno di quest'altra cosa è là, se hai bisogno di quell'altra cosa è là, uno un po' si aggiusta, ma con tutto ciò che uno lo sa, poi quando sei in una casa nuova, ad esempio, io so dove ho messo il caffè nella mia casa nuova, però istintivamente continuo ad aprire l'altro sportello dove era prima, nell'altra casa vecchia, no? E mi ci va comunque un po', anche se lo so che l'ho spostato io, ma mi ci va un po' prima di prendere l'automatismo sul luogo nuovo. Allora, ci aiuta se uno ci dà un po' di indicazioni, che ci orienta un po' su questa casa che non conosciamo, ma comunque dipende da noi prenderci la mano. Sì, è chiaro. Di per sé per i primi grosso modo 13 secoli è stato così, fino intorno alla crisi della scolastica, cioè fino al 1300 più o meno, alla grossa, non comunque non dovunque, cioè nel senso che per esempio ci sono state zone, ahimè l'area latino-romana, cioè la nostra, più o meno fino quasi a noi, è stato uno dei posti dove il rapporto tra liturgia e vita quotidiana dei credenti è andato in crisi prima. È antica la questione sulla ignoranza liturgica, già verso il IX secolo, X secolo in area latina era molto decaduta, no? Però voglio dire, mediamente nella cristianità per circa i primi 13 secoli questo problema dello scollamento della liturgia non c'è stato, quantomeno non c'è stato così forte. Poi è cominciato a precipitare molto rapidamente, in tre secoli, cioè fino alla Trento, per capirci, c'è stato proprio un crollo, ma una cosa molto, molto, molto peggio del punto in cui siamo noi, un livello di abusi, di incomprensione, di estraneità, di folle. Trento ha tentato, no? di dare una raddrizzata, però appunto la liturgia è una cosa che cambia lentamente, eh? Dunque ancora per un paio di secoli dopo Trento, fino alla fine dell'Ottocento, grosso modo, il ritmo era scendere, si è un po' rallentato, ma ha continuato a aprirsi il varco, diciamo. Intorno alla fine dell'Ottocento, con quello che si chiama, in termini moderni, il movimento liturgico, cioè la riscoperta da parte di alcuni monasteri, di teologi che vivevano in monasteri, cioè che erano anche monaci, dunque facevano un'esperienza di liturgia privilegiata, ed erano teologi, di questo tipo di riflessioni, cioè che si sono rimessi a pensare queste cose, ha cominciato leggermente a invertire la rotta, adagio adagio adagio, e ancora all'inizio, alla fine dell'Ottocento, con pochi intimi, cioè pochi gruppi di cristiani che avevano la fortuna di abitare intorno a quei monasteri lì, molto concretamente, no? Il Vaticano II è una grossa opportunità, nel senso che il Concilio, dunque il luogo universale della Chiesa, che ha avuto veramente la capacità di leggere questo segno dei tempi, che era questa piccolissima rinascita che cominciava, e dice sì, è vero, questo è un dato importante, piglia, addirittura lo mette proprio come uno delle basi del Vaticano II, ma sono passati 30 anni dal Vaticano II, che rispetto ai ritmi liturgici è niente, veramente niente. E dunque, secondo me, noi siamo, diciamo, sul falso piano del punto basso, no? Non stiamo più scendendo, stiamo appena appena cominciando a intravedere una possibilità di risalita, ma non è ancora cominciato il movimento a rimettere insieme l'ordinarietà della vita di fede e la liturgia, no? Siamo in un momento molto brutto, proprio culturalmente e ecclesialmente, non tanto per il livello di abusi o cosa che può esserci, cioè, ma anche non sempre, non comunque, no? Cioè ci sono comunque dei segnali di miglioramento, ma perché essendo all'inizio di un tentativo di risalita, siamo, quando uno è nel punto più basso, in genere non sta tanto male, perché sta talmente male che non ha più nemmeno le domande. Alla fine dell'Ottocento, la devozione popolare, no? I rosari sgranati durante la messa, in cui nessuno capiva niente della messa, eccetera, eccetera, funzionavano, no? Perché la gente era talmente distante dalla liturgia che non c'aveva proprio il problema di partecipare. Dunque, con la propria devozione personale risolveva il problema, si sentiva in pace, no? Aveva fatto quello che doveva fare, punto, no? Noi, avendo leggermente ricominciato la salita, cominciamo a essere coscienti che non basta, cioè che una soluzione personale è molto santa, ma c'è qualcosa che non funziona, cioè abbiamo un'esigenza, no? Però in quanto ai fatti siamo ancora nel massimo della distanza, quindi questo è un po' dal punto di vista storico la nostra condizione. Di per sé per 12, 11, 12, 13 secoli, a seconda delle zone, questa cosa che io dico è stata molto normale, e la dimostrazione è una sola. È assolutamente banale. Per 11, 12, 13 secoli, fino a dopo la scolastica di fatto, non si è sentito la necessità di fare quello che noi praticamente oggi consideriamo l'unica attività delle parrocchie, cioè degli incontri. Cioè, le realtà dei cristiani, oltre alla liturgia, non facevano niente, non avevano altre attività. Il che dimostra che non avevano l'esigenza. Hanno dovuto moltiplicare i luoghi, no? All'infinito, per fare tutte le cose che non ritroviamo più nella liturgia, no? Per la catechesi, per la spiegazione, per la discussione, per la revisione di vita, per i gruppi del Vangelo, i gruppi del Vangelo in sé, no? Si fanno perché per tappare un buco, ma sono un'assurdità allucinante, nel senso che il Vangelo per la nostra vita settimanale ci è dato dalla Chiesa nella domenica. Dopodiché noi ci inventiamo un'altra sera, un altro luogo e un altro testo, no? E poi bisogna inventarsi un criterio su cui scegliere gli altri testi, no? Per leggere il Vangelo. E uno dice, ma perché? Cioè, non so se vedete l'assurdità, il che non vuol dire che è sbagliato fare i gruppi del Vangelo, no? Ma è per farvi vedere come abbiamo spostato l'esigenza altrove non trovando una risposta lì, no? Poi cosa succede? Che i gruppi del Vangelo spesso non funzionano, no? Sono artificiali, fatti da fuori, eccetera. Allora uno che va a messa la domenica, che poi siccome è uno per bene poi non si osa dire di no al parroco, va al gruppo del Vangelo, poi si trova con gli amici per leggere la Bibbia, nel senso che poi da qualche parte la deve leggere, no? E questo è il meccanismo dello spostamento, no? Allora, che questo possa essere necessario in un tempo come questo, in cui la strada da fare è talmente tanta che sai che c'è, ci diamo una mano come possiamo, allora uno dice, se nessuno me lo spiega mi trovo con tre amici e lo leggo, no? E va bene, ma un momento, uno deve essere cosciente del fatto che comunque è una soluzione a un problema contingente. Di per sé a un credente basta il Vangelo della domenica, che è ciò che la Chiesa ha sempre detto obbligatorio, dunque sufficiente e necessario per un credente. Il precetto domenicale dice che ciò che è sufficiente e necessario è l'Eucaristia della domenica. Non c'è il precetto sulla partecipazione ai gruppi del Vangelo. E c'è un motivo, no? Nel senso che di per sé si può doverlo fare quando la messa della domenica non funziona. Dunque tu non impari niente dal Vangelo, non senti il Vangelo della domenica, dunque hai bisogno di leggerlo da un'altra parte. Allora ti dico, fino al undicesimo, dodicesimo, tredicesimo secolo l'attività delle comunità era solo liturgica, fino ad arrivare all'estremo dell'Ottocento in cui noi abbiamo detto questa frase, le nostre parrocchie fanno solo le liturgie con disprezzo, come se facendo solo le liturgie voleva dire che non facevano niente. Capite? Questa è l'evoluzione storica del problema. Finisco questo punto 6. Allora, È presente, dunque adesso si dice quando è presente Gesù. Sempre presente in modo speciale nelle azioni liturgiche. È presente nel sacrificio della messa, sia nella persona del ministro. Egli che, offertosi una volta sulla croce, offre ancora se stesso per il ministero dei sacerdoti, sia soprattutto sotto le specie eucaristiche. È presente con la sua virtù nei sacramenti, in modo che quando uno battezza è Cristo stesso che battezza. È presente nella sua parola, già che è lui che parla quando nella Chiesa si legge la Sacra Scrittura. È presente infine quando la Chiesa prega e loda lui che ha promesso: dove sono due o tre riuniti nel mio nome, là sono io in mezzo a loro. Ora, di questo testo si può fare una lettura legittimista in termini di è presente in queste cose, dunque non è presente nelle altre, allora queste cose qua diventano magiche, no? Il prete, il sacrificio della messa, la parola di Dio diventano magiche, però poi è presente anche nella chiesa quando prega e lode, dunque tutta l'assemblea diventa tutta una roba magica, no? Per dire è presente lì e non altrove, la sua presenza è di tipo magico, del genere è la versione positiva dell'essere indemoniati. Uno è posseduto da questa presenza. Non è questo lo spirito del concilio. Allora, questa è una possibile lettura. Adesso io la metto un po' sul ridere, ma è il modo in cui di solito noi lo leggiamo, no? Per cui diciamo è presente nelle specie eucaristiche. Cosa vuol dire? Io quel pezzo di ostia lì non c'è, no? Allora abbiamo questo problema di vederlo, no? Che ragioniamo esattamente nella logica di una presenza di tipo positiva, ma di tipo demoniaco, no? Allora si deve vedere in qualche modo. Oppure quello che qui si sta dicendo è un'altra cosa. Avete presente quando in un amore uno dice all'altro: non sei abbastanza presente nella mia vita? Oppure: ti sono molto grato perché in questo tempo così duro della mia esistenza tu sei stato così presente. Non è che uno si riferisce a una presenza medianica, no? Uno sa che è una cosa, non è una faccenda magica, è una cosa molto concreta, no? Fatta di mille modalità, per cui uno non saprebbe nemmeno spiegarla materialmente, o meglio, non saprebbe chiederla a priori. In genere, quando uno dice all'altro: avrei bisogno che tu fossi più presente, e quell'altro ti fa quella domanda tremenda, cioè fammi degli esempi, uno si spara, però funziona sempre così. Ed è vero che se uno deve spiegarlo è come le barzellette, se uno deve spiegarlo non fa più ridere. Allora, se uno deve spiegare com'è che l'altro ha da essere presente, è inutile, lasciamo perdere. Cioè, se non lo capisci da te, no, non c'è santo, perché uno dice: mandami dei fiori. Vabbè, quell'altro ti manda 7 mazzi di fiori al giorno, ma non succede niente, non è questa la questione, vi è chiaro? Allora, quando si parla della presenza di Cristo, si parla in questo modo, di questo genere di presenza. E il concilio qua, come dire, per eccesso di misericordia verso di noi, cioè nel tentativo di spiegare, fa esattamente l'errore di rispondere alla domanda: fammi degli esempi. Allora fa degli esempi e dopo non fa più ridere, nel senso che allora uno si ferma agli esempi, si paralizza sugli esempi, no? Ed è vero che non sono esempi qualsiasi, no? Così come è vero che tra due persone, quando uno dice vorrei che tu fossi più presente, quell'altro dice fammi degli esempi, lui dice: beh, sai, se invece di telefonarmi una volta all'anno e scrivermi una volta ogni 5 anni telefonassi un po' di più, ecco, non è un esempio casuale, nel senso che non è totalmente indifferente. Uno dice: ti penso molto, e uno dice: vabbè, mi fa piacere che tu mi pensi molto, però se tu mi pensi molto, punto, capisco, dentro di te c'è un grande amore, ma per me è un po' complicato, no? Allora, gli esempi non sono casuali, sono, come dire, il minimo sotto cui non ha senso parlare di presenza. Allora, un sacerdote, la parola, le specie eucaristiche, i sacramenti, l'assemblea che prega e loda, sono, come dire, sentiamoci almeno una volta alla settimana, cioè, però, il minimo sotto cui sarebbe puramente astratto parlare di presenza, ma non sono la definizione magica della presenza, o tantomeno come succede a volte tra due persone, che uno dice: ma non so, vorrei che tu telefonassi,
ti facessi vivo, no? Allora quell'altro si mette lì col taccuino e dice: ti ho chiamato 2 giorni fa, dunque per altri 2 giorni posso non chiamarti, no? Poi scadere del 4º giorno ti chiamo. Cioè, se ne fa una questione di conti. Eppure noi nei confronti della liturgia facciamo spessissimo una questione di conti. Allora, notate come inizia il secondo paragrafo. Il primo iniziava: per realizzare un'opera così grande, e il secondo comincia: in quest'opera così grande, cioè casomai non ve ne foste accorti, con la quale viene reso a Dio una gloria perfetta e gli uomini vengono santificati. I due fini della liturgia, i due scopi, sono di un livello di inutilità delizioso. Come tutte le cose estetiche non servono, come gli amori non serve a niente. Si glorifica Dio e si santificano gli uomini. Sì, vabbè, ma io ho un sacco di problemi. Cioè, rispetto ai miei problemi, cosa succede? Niente. Perché come gli amori, io ho un sacco di problemi e me li tengo di per sé. Casomai ne ho qualcuno in più se ho un amore, nel senso che ho pure i problemi dell'altro, che mi preoccupo pure per il suo capo ufficio oltre che per il mio. Ma c'è qualcosa, no, per cui è meglio avere un amore che non averlo. Funziona così la liturgia. Dunque, in quest'opera così grande, con la quale viene resa a Dio una gloria perfetta e gli uomini vengono santificati, cioè l'assoluto nulla dal punto di vista dell'utilità, ma una delle cose più belle che possono succedere nell'esistenza dal punto di vista della qualità, Cristo associa sempre a sé la Chiesa, sua sposa amatissima, la quale prega il suo Signore e per mezzo di lui rende il culto all'Eterno Padre. Uno dice: ma questo punto B che vuol dire? Da perché ce l'hanno scritto? Qual è il contenuto? Il contenuto è esattamente, come dire, il modo più elegante che i padri conciliari hanno trovato, non potendo fare gli esempi scanzonati che faccio io perché non pareva carino metterli per scritto, di darci questa direzione, no? Cristo associa a sé la Chiesa, sua sposa amatissima, per fare quest'opera assolutamente inutile e bellissima. Cioè, quello che si dice in questo numero, tradotto nel mio linguaggio, come al solito, un po' irriverente, è: ragazzi, in tutta questa presenza, occhio, non leggete la dal punto di vista della legittimità, delle presenze magiche, eccetera, eccetera. Qua si tratta di un'opera lussuosa, di gratuità amorosa. Questo dice il punto B. Se quest'opera così grande la leggete in un'altra chiave, che non sia quella dell'associazione a sé di una sposa amatissima per la santificazione e la glorificazione, cioè per un puro piacere di stare insieme, se la chiave è un'altra non si capisce niente. Questo dice il punto B. Punto C. Giustamente, perciò, la liturgia è ritenuta come l'esercizio del sacerdozio di Gesù Cristo. Sacerdozio di Gesù Cristo, e di conseguenza sacerdozio dei cristiani battezzati in Cristo, è l'opera di rendere culto a Dio nelle cose. Cioè, detto così, pare una roba che dice allora, è esattamente quello di cui andavamo parlando, no? Se volete ancora una volta la traduzione bieca, così faccio veloce perché sta finendo tutto il tempo. Quando uno è innamorato vorrebbe regalare tutto ciò che ha all'altro, e non tanto, non solo le cose, no? Non solo fargli dei regali, no? Ma vuole condividere con lui le cose che pensa, raccontargli ciò che gli accade, dirgli come si sente. Cioè, prende tutto quello che costituisce la sua vita, il tempo, le sensazioni, le emozioni, le cose che ha viste, belle, e vorrebbe che l'altro fosse lì, no? E vorrebbe potergliele proprio offrire, giusto? Ecco, questo sarebbe il sacerdozio di Cristo. Cioè, tutto il mondo offerto al Padre, ma il mondo non vuol dire che piglio e sacrifico sull'altare, no? Questa immagine un po' cruenta, pagana, no? Proprio come in un amore, no? In cui tutto ciò che anima il mondo, che pensiamo, le emozioni, il tempo, le cose, le passioni, le incavolature, tutto ciò che è il tessuto vivo della nostra esistenza, viene mostrato all'amato, offerto all'amato, perché le sia partecipe, perché lo sappia. Allora, questo è il sacerdozio di Cristo. Giustamente perciò la liturgia è ritenuta l'esercizio del sacerdozio di Gesù Cristo. A questo punto si capisce, no? In essa, per mezzo di segni sensibili, viene significata, e in modo ad essi proprio realizzata, la santificazione dell'uomo, e viene esercitata dal corpo mistico di Gesù Cristo, cioè dal capo e dalle sue membra, il culto pubblico integrale. Non è a caso che in questa descrizione della comunione amorosa si parla del corpo di Cristo. Cioè, il ragionamento è, se usciamo solo dalla nostra rigidità sul linguaggio religioso, è chiarissimo, no? È la totalità di Cristo, compreso il suo corpo, che è la Chiesa. Come in un amore è la totalità di una persona, compresa il suo corpo, che rende il culto pubblico integrale, cioè che pubblicamente, che di fronte al mondo intero dice che sta offrendo tutto a colui che ama. Perciò ogni elaborazione liturgica, in quanto opera di Cristo sacerdote e del suo corpo, che è la Chiesa, è azione sacra per eccellenza, e nessun'altra azione della Chiesa, allo stesso titolo e allo stesso grado, ne eguaglia l'efficacia. Sacro è il nome dell'unione, si dice sacro ciò che unisce Dio e la storia, Dio e le cose. Sacro è il nome del matrimonio tra Dio e la storia. Allora, la liturgia è azione sacra. È il grande tempo dell'unione. E nessuna altra azione nella Chiesa ne eguaglia l'efficacia. È durissima questa affermazione del Concilio. Non c'è nient'altro. Allora, pensate a quante cose si fanno nelle parrocchie, a quante energie ci si mettono, a quanta agitazione, pensieri, programmazione, quando nessuna altra azione nella Chiesa eguaglia l'efficacia della liturgia. E questi appunto non sono pareri miei, è il testo del Concilio, è un'affermazione veramente durissima, che bisognerebbe scriverla a caratteri cubitali dappertutto. E con ciò vi annuncio che la prossima volta proseguiremo l'introduzione, perché ahimè abbiamo fatto solo due numeri. Prego. Ho parlato di
azioni.
Sì.
Abbiamo letto del discorso delle azioni, però trovo estremamente difficile portare a questo discorso delle azioni. Le azioni devono essere comuni, devono essere sentite da tutti, fatte da tutti, altrimenti se ognuno fa la sua azione, che liturgia viene fuori? Ma come riesci a far fare delle azioni dirette a quello, quando addirittura non riusciamo neanche a dire il Padre nostro con le mani così, perché non si vergogna, perché la tua legge, perché la tua polizia, non riesco a vedere la soluzione.
Ma perché questa cosa che è molto post-conciliare, no? Di pensare che le azioni per essere fatte nella liturgia devono essere fatte da tutti, questa cosa non è vera in una logica così, perché anche qui funziona come negli amori, no? Ci sono alcuni modi degli amori, per esempio sposarsi e abitare insieme, no? Che sono condivisi, cioè voglio dire che tutti più o meno pensano che è normale, nella media, che se due si amano davvero, dopo un po' si sposano e vanno a vivere insieme, no? Ma di per sé è solo un problema di media numerica, cioè che quasi tutti più o meno fanno così, no? Perché va bene, sì, mediamente funziona così, no? Ma gli amori sono tutti particolarissimi, per cui per esempio il modo e il motivo per cui due che si amano si sposano e poi vanno a stare insieme, ognuno c'ha il suo, giusto? E ci sono addirittura casi, anche su questa cosa così basilare, su questo esempio così comune, così diffuso, in cui questo non accade, no? Io penso in questo momento ad alcuni famosi grandi amori di questi epistolari, romanzi, le cose scritte, no? Questi grandi personaggi, un po' fuori dalle righe, no? In cui grandi amori, veramente grandi amori, non sono diventati né matrimoni né condivisione di casa, per tanti motivi, no? O penso a situazioni della storia in cui uno sarebbe stato ben contento di stare insieme, ma invece è andato a lavorare da un'altra parte per un lungo tempo, è stato mandato in guerra, non ha potuto. Questo non è che voleva dire che ha smesso di amare l'altra persona, ma per un lungo tempo della sua vita non ha condiviso la casa con quella persona lì, no? Questo per dire uno degli atteggiamenti più basilari e più diffusi, che uno si aspetterebbe che comunque più o meno è così, no? Poi, mano a mano che ti muovi da questo centro, no? Gli amori si differenziano in un modo bestiale, cioè per dirsi la stessa cosa, i modi, i gesti, i tempi, le singole azioni concrete sono diversissime, giusto? Allora, mettere le mani così o stare inginocchiati o seduti sta proprio sulla periferia di questa scala. E dunque è verissimo che la diversità è enorme, ma non perché uno necessariamente si vergogna, perché uno, ma per la modalità con cui io esprimo le cose che ho, non solo con cui io esprimo quanto a me, ma anche con cui ad esempio io oggi esprimo e invece domani esprimerò. Cioè, ci sono volte in cui io sto tutta la messa seduta, ferma, non faccio un gesto a morire, perché ad esempio in questa stagione della mia vita la mia stanchezza proprio fisica, di mancanza di sonno eccetera, ma anche interiore per tutta una serie di motivi, è enorme. E io trovo che la cosa più bella che mi può regalare Dio è che io sto ferma e nessuno mi chiede niente. Allora io penso ad esempio che leggere una lettura quando nessuno la legge sia in sé un valore, ma in questo periodo se qualcuno mi chiede di leggere la lettura durante una messa sparo a vista, nel senso che io sto perennemente sulla scena, sto sempre sul palcoscenico, per favore, almeno con Dio fatemi stare in platea. Ma questo non è un'affermazione di principio, e capisco che invece per un altro che ha un altro percorso, un'altra stagione della vita eccetera eccetera, può non essere assolutamente pesante, anzi può dargli un senso di partecipazione positiva. Che bella cosa, vado lì e leggo quel pezzo che mi piace da morire, no? E allora lo leggo proprio con gusto, e che mi piacerebbe che tutti sentissero quello che io sento quando io lo leggo, no? E ci sono delle volte che succede che uno si sente così, che dice guarda, oggi mi è toccato di leggere un pezzo che proprio l'avessi scelto io non l'avrei scelto meglio, no? Allora, perché questi i gesti concreti, proprio i gesti, non l'azione liturgica, ma i gesti liturgici stanno proprio alla periferia delle espressioni degli amori, no? E già sul cuore di un amore, cioè sull'andare o non andare a messa, per capirci, che sarebbe vivere nella stessa casa o no. Se è vero che mediamente possiamo dire che due che si amano desiderano vivere insieme, è pur vero che tutti noi sappiamo che c'è un mistero nell'amore per cui bisogna almeno sospendere il giudizio se due non vivono insieme, non so come dire, cioè non è automatico che non si amino, forse noi non capiamo. Allo stesso modo, no? Su questa stessa essenzialità che l'andare all'Eucaristia o no, noi possiamo dire che normalmente se uno ama Dio va all'Eucaristia, ma va sospeso il giudizio se uno non ci va, perché va a sapere come funzionano gli amori. Quindi se questo vale per il cuore, quanto più vale per tutte le manifestazioni periferiche, no?
Allora scusa, la liturgia è un percorso, può essere un percorso anche personale, singolo, consciente di due personali, oppure se una celebrazione liturgica devi cercare di stare insieme agli altri, condividere gli altri e fare insieme agli altri quello che gli altri stanno.
Allora, dedicheremo un incontro particolare a questo tema, ma solo un accenno adesso, però il tema è centrale, no? Per cui lo dedicheremo appositamente un incontro a questo tema qua, credo. Questa è una delle questioni più drammatiche di tutta la vita liturgica, perché noi non abbiamo in un amore l'esperienza di una comunità, perché noi funzioniamo in modo monogamico e non riusciamo proprio a concepire com'è che Dio non ama solo me. Sta faccenda che ama tutti ci fa pensare, no, non pensiamo, ma insomma quello che sentiamo è che non è un amore speciale, se no amava solo me. Se ama tutti vuol dire che vabbè, insomma, sì, è una cosa, anch'io amo tutti, no? Però non è che sposo tutti, no? Ecco. E per noi questo problema qui è drammatico, e l'altra faccia della medaglia di questo problema qua è, beh, allora, se ama tutti dobbiamo muoverci tutti insieme, no? Perché è una roba collettiva, no? Però se è vero che funziona come un amore, allora dovrebbe essere una cosa speciale, dunque faccio come sento io, no? Cioè noi sentiamo personale e collettivo in contrapposizione, perché non riusciamo, giustamente non essendo Dio, a vedere come vede Dio, come è possibile che una cosa sia specifica, singola, personale e insieme per tutti. E allora, ad esempio, le nostre liturgie, e qui è l'accenno brevissimo di risposta, ma poi la dedichiamo, noi pensiamo sempre che bisogna risolvere la tensione nella liturgia, no? Allora, o è personale o è collettiva, o io do spazio a come mi sento, o io faccio quello che fanno tutti. Invece la liturgia è il luogo dove facciamo esperienza della salvezza, perché è il luogo dove noi abitiamo la tensione senza risolverla, perché è il modo per essere come Dio, che tiene insieme le due cose senza eliminarle né l'una né l'altra. Allora, ad esempio, la misericordia che esercitiamo verso coloro che non fanno come tutti, non alzano le mani, non si siedono, non si alzano, non si inginocchiano, e che magari ci infastidiscono un pochino, no? Perché quello sta seduto? Vabbè. Allora, la misericordia che noi siamo costretti a esercitare verso il fratello che non si adegua è esattamente il percorso piccolo di attuazione della salvezza, per cui Dio ci vuole uniti e speciali. E il fratello che ci infastidisce un attimo col suo essere diverso è contemporaneamente la grande possibilità di acquistare un cuore grande come Dio, e cioè di vedere che se è vero che in un certo momento della liturgia essere inginocchiati esprime una cosa, c'è una cosa, un'altra cosa che io non so, che quel fratello seduto sta esprimendo, per esempio la sua stanchezza, e che io altrimenti rischierei di dimenticarla perché non sono Dio. E questo è veramente, adesso sembra cretino detto così, ma se voi cominciate a fare questo esercizio, a vedere l'altro motivo espresso da chi si muove diversamente, voi scoprirete che nel giro di un anno ogni gesto che fate nella liturgia comincia a voler dire 10 cose invece che una sola, anche per voi singolarmente. Comunque dedicheremo un intero incontro su questo. Citazione bibliografica finale: esiste un librino dell'editrice Borla che costa pochissimi soldi, che si chiama Per vivere la liturgia, che ho scoperto non da molto e che avevo dimenticato di citare l'altra volta. È un piccolo capolavoro, nel senso che alcune cose non possono essere divertenti ma non particolarmente utili, ma ci sono alcune parti veramente, sì, è quadrato, sì. Ecco, c'è anche in biblioteca civica al fondo dei libri di Don Mario Picco, si può trovare lì, è una collana quadrata di Borla, costa pochi soldi, si chiama Per vivere la liturgia, e dà un po' di queste cose e ha un bellissimo capitolo su quel tema lì, stupendo, con questo quadro delle tensioni in cui la liturgia deve abitare e che deve ben guardarsi da risolvere, che è molto bello. Allora, siccome mi hanno detto che si deve cominciare così, comincerò dicendo sarò breve, come mi hanno raccomandato i fanciulli là. Non è vero, non sono mai breve, quindi non c'è speranza. No, invece volevo cominciare dicendo, stanno cominciando a confluire delle domande. Allora, per adesso ce ne sono 3 formulate per bene, che ho già visto, e sono una sul rapporto tra sacramenti e guarigioni, che è una cosa che di nuovo si sta molto diffondendo, questo legame stretto tra i sacramenti, la preghiera e il problema delle guarigioni dai mali fisici. Un'altra questione è sulla dimensione personale, la dimensione comunitaria dell'esperienza liturgica, e una terza domanda è se la liturgia in qualche modo, cioè quel discorso che più volte ho accennato della differenza che c'è tra essere in ordine alla salvezza o in ordine all'appartenenza alla Chiesa, come funziona questa differenza? Non so se ricordate quando in diverse occasioni io ho detto per esempio senza battesimo non si accede alla liturgia, dunque alle celebrazioni eucaristiche eccetera, ma questo non dice ancora una parola sulla salvezza, cioè sull'esperienza della salvezza che una persona può fare. dice sul tempo, sulla storia, non dice sulla salvezza eterna, per usare la terminologia che usiamo normalmente. Allora, queste tre domande sono state poste. Io ho pensato un po', e siccome i numeri di Sacrosanctum Concilium che dovremmo commentare stasera, attraverso questi numeri, praticamente due su tre di queste domande vengono fuori, le riprendo già parlando. E la terza, che è quella sulla dimensione personale e dimensione comunitaria, la lascio per il fondo. Se finisco i numeri prima, ne parlo anche stasera, altrimenti ne parliamo la prossima volta. E tra l'altro, ovviamente, io dico alcune cose, dopodiché chi ha fatto le domande, se vuole in qualche modo, con qualche strumento, dire che non gli basta la risposta o cosa, può sempre farlo, ovviamente. Allora, io spero che ricordiate, nonostante il passare del tempo, dato che per due mesi ci siamo fermati su una pagina di fotocopie, spero che qualcosa, a forza di ripetere, sia ancora ricordabile. Abbiamo a lungo parlato della centralità dell'evento liturgico e di come la Chiesa percepisce e spiega questa centralità. Ci restano da vedere i numeri dall'8 al 13, cioè la parte finale, di cui il primo, il numero 8, è carino, nel senso che è una di queste cose che a prima lettura uno dice: ma di cosa stanno parlando questi? Non scherziamo. Allora ve lo leggo. Dice: nella liturgia terrena noi partecipiamo, pregustandola, a quella celeste che viene celebrata nella santa città di Gerusalemme, verso la quale tendiamo come pellegrini, dove il Cristo siede alla destra di Dio quale ministro del santuario e del vero tabernacolo. Insieme con tutte le schiere delle milizie celesti cantiamo al Signore l'inno di gloria, ricordando con venerazione i santi, speriamo di ottenere un qualche posto con essi e aspettiamo, quale Salvatore, il Signore nostro Gesù Cristo, fino a quando Egli comparirà a nostra vita e noi appariremo con Lui nella gloria. Dicevo, è un numero carino perché la prima lettura è, appunto, ma di cosa stiamo parlando? Sembra un cartone animato, con gli angiolini con le ali, l'arpa, seduti sulle nuvole, no? Ha questa immagine un po' così, astratta, o comunque la sensazione è che dica qualcosa di cui non ce ne importa granché. E il problema qui, come spessissimo, ma su questi temi in particolare, è un problema di linguaggio, di immagini mentali che noi abbiamo allo scattare di alcune parole, no? Per esempio, quando diciamo liturgia terrena, liturgia celeste, ci viene già subito in mente tutta una serie di immagini un po' invecchiate sull'aldilà, il paradiso, il cielo, bla bla bla, no? Il problema è che questo tipo di linguaggio è difficilissimamente sostituibile, e con molta difficoltà sostituibile, nel senso che non a caso si è mantenuto, cioè non a caso ci sono alcune realtà della nostra esistenza in cui parlare è difficilissimo. Faccio un esempio, sempre a caso, un esempio qualsiasi che non ho mai fatto. Dunque, tra due persone, quando uno sente o vede la televisione, un film, eccetera, dove c'è una storia tra un uomo e una donna, normalmente uno sente dire delle frasi che tutti pensano: mamma mia, che kitsch, cioè proprio demenziale, no? Quelle cose che dicono tutti, che da 300.000 generazioni si sono dette, ma insomma un po' di fantasia, no? Quando uno si trova in quella situazione, sente se stesso dire delle frasi tremendamente kitsch, nel senso che ci sono alcune emozioni profonde sulle quali uno si affida a una immagine archetipica, no? A qualcosa che, come dire, che non è suo, perché lui di per sé non ha una parola. Tutto ciò che è molto profondo della nostra vita è anche in genere molto socializzato, cioè tutto ciò che è molto difficile da esprimere o da vivere, normalmente le civiltà, le culture lo esprimono con delle immagini, dei riti o delle situazioni, degli atteggiamenti fissi, in modo che uno non debba perdere tutta l'esistenza a trovare il modo di esprimere una cosa difficile e possa viverla, cioè possa usare il suo tempo a vivere questa cosa difficile. È chiaro? Allora, funziona allo stesso modo quando la Chiesa deve parlare dell'aldilà. Essendo una cosa complicata di questa vita, si affida a un linguaggio, a una tradizione, a delle immagini che sono quelle in circolazione più o meno da quei 30.000 anni, 35.000 anni, perché altrimenti passerebbe tutto il suo tempo a cercare le parole per spiegarlo e smetterebbe di vivere questa cosa. Per esempio, pensare a una situazione di benessere, di salvezza, di eternità legata al cielo, cioè l'alto, è una cosa assolutamente tipica da 30.000 anni di tutte le civiltà. In tutti i posti, le civiltà, le storie, le religioni, viene sempre fuori questa faccenda che in basso, sottoterra, in fondo, ci stanno gli dei inferi, cioè le forze oscure, malvagie, cattive, pesanti, i luoghi di sofferenza, e in alto stanno le cose belle, gradevoli, piacevoli, e così. Allora la Chiesa dice liturgia terrena e liturgia celeste. Questo non vuol dire che uno dice messa al primo piano e poi messa al quinto piano, no? Cioè non ha una realtà di esistenza, solo che noi oggi leggiamo queste parole come se fossero reali, no? Allora pensiamo al cielo e l'ottimo risultato è cosa mi importa, no? Ammesso che ci sia, è qualcosa che mi riguarderà forse dopo la morte, per intanto non me ne importa nulla. Allora, cosa vogliono dirci con queste immagini antiche? Giustamente io non sono più brava della Chiesa, dunque anche per me trovare parole per una cosa così difficile non è semplicissimo. Io come al solito mi ci provo, ma insomma, venitemi incontro, nel senso di sforzatevi di comprendere quello che tento di dire. Cosa si dice in questo numero? Si dice: nella liturgia terrena noi partecipiamo, pregustandola, alla liturgia celeste, che viene celebrata nella santa città di Gerusalemme, verso la quale tendiamo come pellegrini. Allora, qui ci sono tre elementi da sottolineare. Quando noi facciamo la liturgia, facciamo parte di qualcosa che non vediamo e che è buono. Sta nel cielo, non sta negli inferi. Cioè, noi non facciamo solo ciò che si vede. Primo elemento. Secondo elemento, questo qualcosa che è buono e a cui partecipiamo, che sta dalla parte delle forze leggere, positive, benigne, che fanno star bene, e non quelle infere, no? Quelle oscure, brutte, eccetera, che non si vede, a cui noi partecipiamo facendo la liturgia, ha a che fare con la santa città di Gerusalemme, che è un'immagine molto precisa nella scrittura e nella tradizione cristiana, e vediamo l'immagine di che cosa. E terza cosa da sottolineare, verso questo punto d'arrivo noi tendiamo come pellegrini. Ah, questi sono i tre punti. Partiamo dalla santa città di Gerusalemme, che magari ci spiega un po'. Non so qual è la vostra familiarità con la scrittura. In tutto l'Antico Testamento si continua a ritrovare sempre questa immagine di Gerusalemme, cuore del mondo. Gerusalemme è l'occhio di Dio, e Sion, cioè la collina del Tempio nel cuore di Gerusalemme, la sua pupilla. Gerusalemme è l'immagine della casa di Dio, della casa dell'amato, per rimanere nell'esempio. La santa città di Gerusalemme è proprio, torniamo a Tara, l'ultima frase di Via col Vento, presente, ecco, torniamo a Tara, cioè uno va in giro, c'è la guerra, succede un casino di disastri, macelli infernali, si innamora, sbaglia amori, fa caos, perde gente, trova gente, gli succede di tutto, e poi finisce il film, c'è quel bellissimo tramonto rosso, e Rossella O'Hara dice torniamo a Tara. Ecco, la santa città di Gerusalemme, e questo è il principio, ok? Cioè è la nostalgia di un luogo mai visto e sempre aspettato, che è l'esperienza che ciascuno di noi fa nella sua quotidianità. Ognuno di noi ha, in qualche modo, per qualche pezzo, e qui non posso fare esempi perché non, cioè perché veramente ognuno ha i suoi, no? Ma c'è sempre qualche pezzo della nostra vita in cui noi abbiamo l'esperienza di desiderare, aspettare qualcosa che in realtà non abbiamo mai avuto, di vivere questa buffa esperienza di ricordare, di avere nostalgia di una condizione di noi che in realtà non avevamo mai vissuto. L'espressione più tipica, più comune, più numericamente diffusa è quella degli adolescenti, no? Che dicono io sto male, vorrei star bene. Un adolescente in crisi dice vorrei star bene. Se tu provi a chiedergli cosa vuol dire star bene, vorresti star bene, vabbè, proviamo a occuparcene, cioè cosa? Non lo sa, cioè, non riesce a spiegartelo, no? Comincia a farti un elenco di desiderata che vanno dai più gradi ai più piccoli, di cui però nessuno è risolutivo. perché è come se un adolescente molto inconsciamente avesse dentro la memoria di uno star bene, che però è uno star bene del futuro, non del passato. Cioè, non è che avevo quello, poi l'ho perso, no? Gli adulti già fanno un po' più confusione, perché avendo un pezzo di vita dietro cominciano a confondersi, no? E si raccontano che se avessero di nuovo certe cose, certe condizioni che hanno avuto, sarebbero felici. In realtà hanno molte cose che hanno avuto e non gli basta comunque essere felici. Capite? Sto riuscendo a spiegarmi. Ecco, la Santa Gerusalemme funziona così, cioè è il ricordo davanti a noi, che è una cosa proprio fondamentale. Senza il ricordo davanti a noi nessuno di noi crescerebbe mai, cioè, non faremmo un passo da nessuna parte. Se noi avessimo solo un ricordo dietro noi, ci siederemmo per terra e non ci muoveremmo più. Ci accade, no, in alcuni momenti della vita, di avere solo più i ricordi dietro noi e ci sentiamo molto stanchi, o di avere solo delle speranze di fronte a noi e ci sentiamo molto frustrati. Invece in realtà noi abbiamo i ricordi davanti a noi e le speranze dietro di noi, no? Che le speranze ci spingono, mi è andata bene una volta, potrebbe darsi che vada bene un'altra, no? E i ricordi ci attirano, ok? Allora, la Santa Città di Gerusalemme funziona così. Nella liturgia noi facciamo memoria, cioè abbiamo una speranza dietro noi, Gesù è risorto. È già accaduto, dunque accadrà. È impossibile, dunque accadrà. Abbiamo dietro di noi una speranza perché Gesù è già risorto e questo ci spinge. E davanti a noi una Santa Gerusalemme. E questo ci attira. E quando noi celebriamo la liturgia, celebriamo proprio questo equilibrio, ci dice qua. Cioè, stiamo di fronte a un ricordo che ci chiama, la Santa Gerusalemme, la casa dell'amato. Volere abitare con l'amato, andare a casa sua. Ok? Verso la quale tendiamo come pellegrini. Qui ci sarebbe da fare un discorsino di quelle 2 ore e mezza più o meno su questa condizione di pellegrini, che è un'immagine molto comune nella scrittura e nella tradizione della Chiesa, ed è un'immagine molto molto bella perché dice una serie di cose. Chiunque abbia camminato un pochino sa che camminare è da un certo punto di vista un'arte. Può essere un piacere, può essere anche un piacere molto sofferente, è certamente una fatica, ma richiede una serie di condizioni. Dico le più banali, quelle che vengono in mente subito. Bisogna avere tutto ciò che serve e nulla di inutile, e questo in genere è un discernimento difficile. Tutto ciò che serve, perché sennò poi ti trovi da qualche parte che ti manca qualcosa di fondamentale, ma nulla di inutile, perché sennò ti tocca portarti un sacco di peso che non serve a niente. E il peso è decisivo camminando, e il discernimento del portarsi dietro tutto ciò che serve e niente di inutile in genere è complicato. Uno ci mette un po' a imparare a fare uno zaino che contenga tutto ciò che serve ma nulla di inutile. E questo però è la prima norma di un pellegrino, per non affaticarsi inutilmente, ma anche per non trovarsi sprovvisto. Asterisco, nota a fondo pagina: che cos'è tutto ciò che serve e nulla di inutile per un credente? Fine dell'asterisco, torno nel testo. Sarebbe interessante provare a rispondere a questa domanda, e credo che questa sarebbe la prima arte da imparare dai cristiani adulti: fare il proprio zaino, sapere che cosa ci è necessario e che cosa ci è inutile, peso inutile. Allora, questo per dire la prima caratteristica dei pellegrini. Seconda cosa, il pellegrino in genere ama la meta dove va, c'ha voglia di arrivare, se no non camminerebbe, ma contemporaneamente ama la strada che fa, perché altrimenti si rompe, no? Voglio dire, chiunque di noi ha l'esperienza di andare in montagna in un bel posto, quando però poi cammini per un sacco di tempo in una pietraia ti rompi, no? E e allo stesso modo anche una bellissima strada, ma che poi arriva in un posto e dici vabbè tutto qua non è divertente. Una buona gita è un posto che ti porta in un bel luogo attraverso una strada possibilmente piacevole. Allora, essere pellegrini presuppone che noi abbiamo davanti una buona meta, ma anche abbiamo una bella strada. No, allora, cosa vuol dire la bella strada che stiamo compiendo? E qual è la bella meta verso cui stiamo andando? Se, come dice questo testo, tendiamo come pellegrini. Ho detto queste due caratteristiche del pellegrinaggio, se ne potrebbero dire molte altre. Fuori di poesia, poi, al di là delle belle immagini, il mito della strada, l'immagine del fare strada, eccetera, eccetera, su cui si è facile uno scritti chilometri e chilometri di poesia, chiunque abbia camminato anche una sola volta sa che comunque una strada è sudore, cioè quantomeno è fatica, che può essere più o meno nobilitata, vissuta per bene, interpretata, che può far piacere, eccetera, ma non è solo poesia, è una serie anche di, come dire, di prezzi da pagare, a volte grandi, a volte meno grandi, ma comunque significativi. Allora, la Santa Città di Gerusalemme l'abbiamo capita forse un po' meglio, verso la quale tendiamo come pellegrini l'abbiamo capita forse un po' meglio. Nella liturgia terrena noi partecipiamo pregustandola a quella celeste, ecco. Cioè, dicevo, quando noi facciamo una liturgia non facciamo solo ciò che si vede e partecipiamo a qualcosa di buono che sta dalla parte delle cose buone che non si vede. Che cosa? Allora, per capire che cosa bisogna leggere le righe che vengono dopo. Dove il Cristo siede alla destra di Dio quale ministro del santuario e del vero tabernacolo. Insieme con tutte le schiere delle milizie celesti cantiamo al Signore l'inno di gloria ricordando con venerazione i santi, speriamo di ottenere un qualche posto con essi e aspettiamo quale Salvatore, il Signore nostro Gesù Cristo, fino a quando Egli comparirà nostra vita e noi appariremo con Lui nella gloria. La cosa buona a cui partecipiamo è, e che non si vede, è una grande storia personale. È un tessuto di una enorme amicizia. Secondo me, almeno nella mia esperienza personale, io credo di non avere fin dopo i 30 anni compreso cosa voleva dire questa cosa, no? Perché fino a 30 anni sembra quasi dovuto avere degli amici. Uno conosce tanta gente, no? A scuola, ha legami, incontra persone, eccetera, no? Poi mano a mano che le vite si caratterizzano uno si perde, no? E ci sono quei punti in cui uno improvvisamente dice beh, la vita è andata così, no? Rincontri uno che avevi conosciuto 15 anni prima, con cui eri stato legatissimo, ti incontri, scopri che non hai più niente da dirti o quasi, ti vai a casa con un po' di magone e pensi beh, la vita divide, no? No. Voglio dire, noi siamo abituati a pensare che è un tessuto di relazioni significative, no? Vive, che incontrare la gente, guardare negli occhi e avere ancora voglia di dirsi qualcosa di vero, no? Non necessariamente di serio, ma qualcosa di vero, no? Fino a 15 anni uno pensa che sarà la grande fatica e conquista della sua vita, dai 15 ai 30 pensa che gli altri forse sono imbranati ma io me la sto cavando, perché in fondo abbiamo diritto di questa cosa. Dai 30 in poi comincia a pensare che ci sono i figli, c'è il lavoro, la famiglia, le cose, ognuno fa le sue scelte, ci si perde, è inevitabile, succede, no? Ecco, tutti questi pensieri sono fasulli, no? O sono infantili, se volete. Non succede così, no? I tessuti d'amicizia si costruiscono, ma vanno anche nutriti, no? C'è un tempo della vita in cui la semina è grande, si semina tanto. C'è un tempo della vita in cui non si ha più tempo per tutte le semine, ma solo se vengono nutriti